Il titolo è sempre quello di domenica, gradito, gradito a Dio. Cos'è che è gradito a Dio? E vogliamo continuare a vedere su questo tema. Sapete, se sappiamo cosa piace a Dio, così come se tu hai degli ospiti a casa, a pranzo, e tu gli fai quello che non gradiscono, poi ci resti male che ti lasciano tutto nel piatto, o no? Se invece sai già che cosa gradiscono e glielo fai, appena vedono quello che c'è nel piatto dicono: oh, grazie. Ecco, Dio sa, diciamo, come siamo, e noi dobbiamo sapere cosa Lui gradisce e dobbiamo offrire a Lui quello che gradisce. Amen? E vediamo un po' cosa ancora gradisce il Signore, leggendo in Luca, capitolo 11, verso 9. Perciò vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Ma che c'entra qua il gradire? Qui c'è qualcosa che il Signore ci sta chiedendo. Ma ce lo sta chiedendo proprio perché Lui gradisce che noi lo cerchiamo. Lui gradisce che noi ci avviciniamo alla Sua presenza, o per bisogno, o perché vogliamo sentire la Sua voce, o perché vogliamo conoscere la Sua volontà, o perché vogliamo edificare il nostro spirito. Qualunque possa essere il motivo per cui noi lo cerchiamo, Lui, se lo facciamo, lo gradisce. Lui vuole essere cercato. Amen. Dio premia quelli che lo cercano. Lui desidera persone che lo cercano, persone che non cercano una chiesa, sì, ok, giusto, che non cercano una religione, che non cercano la fratellanza, quella viene dopo, ci sarà anche quella, ci sarà la chiesa, ci sarà la fratellanza, ma prima di tutto cerca Dio, cerca la Sua faccia, cerca la Sua presenza, cerca la Sua volontà. Se tu per prima cosa metti la Sua volontà nella tua vita e cerchi di farla, allora tu scoprirai il piano di Dio per te, scoprirai il progetto di Dio per te. Sapete che per ognuno di noi Dio ha un progetto. Dice: ma scoprirò dove mi vuole mandare in missione. Non tutti sono mandati in missione, però per tutti Dio ha un progetto. E sapete qual è il progetto? Essere felici, essere veramente felici. Molti pensano che la felicità si può avere con i soldi, con il successo economico. Altri pensano che la felicità si può avere quando il tuo coniuge, il marito o la moglie ti capisce a volo, ti dà quello che desideri, ti offre quello che tu hai bisogno, ti dà quel senso di protezione, ti dà tutto quello che ti può servire, e mettono delle aspettative su chi non ti può dare quello che non ha. Diciamolo chiaramente, non c'è nessun marito che possa dare alla moglie tutto quello che la moglie desidera. Non c'è nessuna moglie che possa dare al marito tutto quello che il marito desidera, non esiste. Noi ci siamo illusi, cerchiamo la persona, cerchiamo l'uomo o la donna che ti possa dare quello che vuoi. No, non esiste niente, nessuna, nemmeno un lavoro secolare, nemmeno il successo nel mondo secolare, il successo anche nella politica, il successo nello sport, il successo negli affari, il successo di tutto, che qualunque cosa fai ti riesce e prosperi. Avere abbondanza di soldi, avere anche abbondanza di salute, tutte queste cose non danno la felicità. Quante persone straricchi si sono suicidati? O quante persone che non gli mancava proprio niente, alla fine gli spunta un cancro e non hanno manco la fede per pregare, perché non avendo mai cercato il Signore. E quindi se ne vanno, spendono tutti quei soldi e magari muoiono in una clinica, una delle migliori cliniche che ci possa essere al mondo, con i migliori medici, ma sempre morto è. E poi se non c'è Dio, se non c'è stato l'incontro con Dio, vengono i demoni e se lo portano all'inferno. Purtroppo questa è la realtà, è quello che Gesù ha detto. Il ricco è Lazzaro, il povero Lazzaro. Il povero Lazzaro, quando è morto, vennero gli angeli e se lo portarono in cielo, mentre l'altro, i demoni, se lo portarono all'inferno. Magari ci fecero un funerale di prima classe, ma mentre facevano il funerale al corpo, lui già bruciava nelle fiamme di fuoco. Ora, quello che noi dobbiamo comprendere è l'aspetto che Dio gradisce. Dio gradisce essere cercato, ed essere cercato per conoscerlo, essere cercato per conoscere la verità. Amen? Gloria al Signore, perché se lo cerchiamo, ora leggiamo una scrittura che ce lo fa comprendere meglio, noi scopriremo in Lui il migliore avvocato, il migliore dottore, il migliore maestro, il migliore consigliere, il migliore confortatore. Tutto quello che è il meglio è in Lui. Se tu lo cerchi, non hai bisogno di nient'altro. Non hai bisogno di nient'altro. Poi forse il Signore ti conforterà, magari attraverso qualcun altro, fra qualche persona, ma userà qualche persona, ma è Lui che muove tutto. Tu devi scorgere sempre la mano di Dio. Se attraverso una persona hai ricevuto un conforto, se hai ricevuto un buon consiglio, se hai ricevuto, dai gloria sempre a Dio, perché è Lui che te l'ha spinto lì davanti a te e ti ha detto delle cose. Amen. Andiamo in Isaia capitolo 55, leggiamo dal verso 6 fino al 9. Cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via, l'uomo iniquo i suoi pensieri, ritorni all'Eterno che avrà compassione di lui, e al nostro Dio che perdona largamente, poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, perché quando lo cerchiamo noi abbiamo trovato il tesoro. Gesù ha spiegato con delle parabole che cos'è il tesoro. La perla di gran valore. E poi, avendo trovato il tesoro, compra un campo, spende tutto quello che ha per nascondere quel tesoro. Cioè, dà valore a questo tesoro. Quando tu hai trovato Dio, hai trovato il tesoro. E come, non è come il gioco della caccia al tesoro. Qui va cercato con tutto il cuore, va cercato con tutta la forza, va cercato con grande desiderio, va cercato con umiltà, va cercato con sincerità, con semplicità, ma va cercato. Se tu vuoi essere gradito a Dio, se vuoi fare cosa gradita a Dio, spogliati di tutto l'orgoglio. Spogliati di tutto quello che pensi di essere o quello che pensano gli altri di te, nel bene o nel male. Non te ne deve fregare niente di quello che gli altri pensano. Spogliati di tutto, come si spogliò Davide davanti all'arca e si mise a danzare nudo, tanto che la moglie si è vergognata, Ma guarda, mio marito, il re, si spoglia come uno del volgo. Ma Davide sapeva da dove veniva. Veniva dal pascolare le pecore. E sapeva perché era re. Era re perché Dio l'aveva voluto. L'aveva voluto fare re. Perché lui era un adoratore. Perché lui era uno che lodava Dio. Era uno che aveva il cuore verso Dio. E che credeva in Dio. Il fatto che Dio gradisce è che quando lo cerchiamo ci cominciamo a fidare, cominciamo a prenderlo in parola, cominciamo ad agire secondo quello che sono la sua volontà, i suoi consigli, le sue promesse, tutto quello che lui ci dice attraverso la scrittura è sì e amen, e noi ci crediamo e agiamo, ci fidiamo. Non abbiamo bisogno di dubitare nemmeno un secondo, ma continuamente possiamo semplicemente scoprire la sua grandezza, la sua fedeltà. Amen. I suoi pensieri sono più alti dei nostri. Che significa? Che i suoi pensieri sono più alti dei nostri. Che noi non ci possiamo arrivare. Noi restiamo solo meravigliati quando scopriamo che cosa ha pensato per noi. Dice, tu questo hai pensato per me. Sapete Davide, quando lui a un certo punto alla fine della sua vita ha detto, ma guarda, io abito in un bel palazzo e il luogo di Dio è in una tenda. Non può essere sta cosa. Per Dio ci vuole qualcosa di maestoso, qualcosa di grande. Un tempio grande, grandioso, fatto nel modello del tabernacolo, ma deve essere un qualcosa di straordinario, qualcosa di stupendo, di meraviglioso. E allora fa una preghiera e Dio dice no. Tu non puoi, perché sei un uomo sanguinario. Tu hai ucciso molte persone. Hai fatto guerra. Però io ho un progetto. Sarà tuo figlio a farlo. Tu prepara il materiale. Dagli l'idea. E lui lo realizzerà. Qualcuno sarebbe rimasto un po' mortificato. Ma Davide si è sentito onorato. Ma tu hai tutto, hai pensato per il mio futuro, hai pensato per dopo di me, per la mia discendenza, e mi onori così tanto, e mi stai dicendo che permetterai a mio figlio di farlo. Ma io sono troppo onorato, mi sento troppo onorato. Era così contento il re, che si è sentito, cioè, ma è una cosa che lui nemmeno riusciva a immaginare, una cosa del genere. Sapete, quando noi entriamo nella volontà del Signore, cominciamo a conoscere qualcosa di Lui, cominciamo a scoprire che Dio ha per noi delle cose che sembrano strane. Tante volte l'ho letto, l'ho sentito citare in una maniera con la cantilena religiosa, che lo voglio leggere stamattina, ma non con la cantilena religiosa. Sapete che Primo Corinzi 2:9, le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Sapete, l'ho letto seriamente questa scrittura. Le cose che occhio non ha visto, che tu nemmeno mai hai visto. Le cose che non ha mai sentito, che nemmeno immagini di sentire. Dio le ha preparate per te. Per te. Ma è per me, io che sono l'ultimo della Chiesa. Io che non ho nessuna funzione. Io che faccio? Manco di pulizia io faccio. Nella Chiesa. Non è importanza quello che sei o quello che fai. Quello che conta è quello che ha fatto Cristo per te. se tu lo hai ricevuto nel tuo cuore, se tu lo hai fatto il tuo Signore, se tu lo hai fatto il tuo Dio, Lui per te ha preparato cose che tu resti a bocca aperta appena le senti e le vedi. Tu resterai meravigliato come Davide quando Dio ti fa vedere che cosa ha pensato di fare a te, per te. Quando ero ragazzo tutto potevo pensare che io potevo essere uno strumento, anche se in qualche modo nella mia incoscienza pensavo di poter predicare da grande. Ma avendo una moglie accanto, avevo 8-9 anni, pascolavo le mucche di mio padre. E mentre pascolavo le mucche di mio padre, un po' mi ricordo in mezzo alle stoppie, avevo sempre le gambette con i calzini bassi e i pantaloni corti, tutti graffiati, ed era tutto pieno di cicatrici, perché le stoppie erano abbastanza dure, allora la piantina del grano aveva uno stelo molto resistente, perché faceva molta paglia il grano di allora e la spiga veniva molto in alto e c'era poco grano e molta paglia. Poi dopo hanno cambiato le semenze e ora fanno piantine gracili ma piene di spighe, e le spighe molto ricche, e queste non fanno tanto male alle gambe. Ma io avevo quello, e mentre pascolavo le mucche io sognavo di predicare, perché credo che Dio, questo poi l'ho capito dopo, Dio quando mi ha fatto, e sono convinto di una cosa, che Lui quando ha fatto Adamo ed Eva ha fatto anche noi contemporaneamente, ha fatto tutti gli uomini, ci ha creati tutti nello stesso giorno. Dice, come può essere? Sì, ci ha creati tutti nello stesso giorno. Poi è arrivato il giorno in cui ci ha formato, ha preso il nostro spirito e lo ha formato dentro un corpo. E poi c'è stato un giorno in cui siamo nati sulla terra. Ci sono due cose: prima siamo stati creati nel cielo e poi siamo stati formati nel grembo materno. Lui ci ha già visti nell'eternità. E credo che quando mi ha formato per essere un pastore. Mi ha dato questa cosa che nel momento, nell'incoscienza sembrava che era una cosa irrealizzabile, però poi piano piano mi ci sono trovato dentro senza che io me ne sono accorto. E Dio ha fatto in modo che io potessi poi servirlo, anche se, vi dico, da persone umane e fragili non facciamo mai le cose perfette come li fa Lui. Però più lo conosciamo e meno errori facciamo. E quello che è importante è imparare dagli errori per non continuare a farli. Amen. Gloria al Signore. Quindi le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Lui ci vuole stupire ogni giorno con le sue opere. Dio non ha bisogno delle nostre risorse, ha bisogno della nostra fiducia, che noi ci fidiamo di Lui. Amen. E nemmeno, sapete, ha bisogno della nostra lode. Guardate che già è abbastanza lodato nel cielo. Domenica scorsa ho letto Apocalisse 4, il trono di Dio. Attorno al trono ci sono le quattro creature viventi piene di occhi e con sei ali che dicono santo, 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 e sono attorno a Lui, davanti a Lui, e dicono santo, 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 è degno di ricevere l'onore. E quando dicono santo, 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 quei 24 anziani si prostrano, si tolgono le corone e adorano. Quindi a Dio non manca l'adorazione, non manca la lode. Dice, ma allora è inutile farla? No, no, come se è inutile farla? Io ci mangio adorando il Signore, nel senso che mi nutro nella presenza di Dio. Nell'adorazione io mi sento preso e portato su mi sento alzato, mi sento sollevato. E lì, come quella scrittura che abbiamo letto all'inizio, cominciamo a comprendere che i suoi pensieri sono i più alti dei nostri, e cominciamo a pensare come pensa lui, cominciamo a credere quello che crede lui, cominciamo ad agire come lui vorrebbe agire, cominciamo ad entrare nel suo spirito, nella sua mentalità, nel suo modo di essere, nel suo modo di agire, nel suo modo di parlare. Noi entriamo nella dimensione di Dio. La dimensione di Dio è la dimensione della fede. Lui parla solo quella lingua, la lingua della parola creativa. La parola crea sempre. Quando è dichiarata così con certezza, e diventa creativa. Quando parliamo per consumare saliva, sapete che si usa anche questo termine, di questa terminologia, allora non succede niente. Ma se tu parli con convinzione, la tua parola diventa creativa, nel bene e nel male. Nel bene e nel male è meglio quindi stare attenti a quello che diciamo, perché vogliamo creare nel bene. Amen. Creare i presupposti perché sia realizzata l'opera di Dio, che si realizzano i disegni di Dio, il progetto di Dio, la volontà di Dio. Dio non ha bisogno, quindi, dicevo prima, delle nostre risorse, non ha bisogno di quel poco che abbiamo, ha bisogno solo della nostra resa. Voglio sempre ricordare che noi siamo il tralcio che deve dimorare nella vite, se vogliamo essere graditi a Dio. Non possiamo fare di testa nostra, né dobbiamo cercarci il nutrimento noi con le nostre mani, né dobbiamo trovare le nostre soluzioni. Le nostre soluzioni non servono a niente, servono solo a posticipare il problema e restare sempre nel problema. Agar sembrava una soluzione per Abramo, ma non era la soluzione, era l'inizio dei guai. E questi guai ancora continuano. La soluzione era Isacco, Isacco che era donato da Dio, che Dio gli aveva dato. Amen. Onorare sinceramente chi merita l'onore ci fa stare bene. Se si comincia con onorare Dio, e se tu onori Dio, onori anche le persone che Dio ama. E sapete chi sono le persone che Dio ama? Chi è che lo sa? Dito, chi lo sa? Lo dica. Chi l'ha detto? Tutti, ha ragione Lisa. Dio ama tutti, anche chi è antipatici. Dio li ama. Se tu cominci ad amare Dio e ad onorare, vuoi onorare Dio, devi onorare i suoi progetti, devi onorare le sue creature, perché le ha fatte lui. E se non sono entrate nel disegno di Dio attraverso l'ubbidienza, è perché hanno 50.000 problemi, 50.000 ostacoli che gli impediscono di vedere il piano di Dio e l'amore di Dio. C'hanno tanta confusione in testa e tanti attacchi demoniaci che tengono lontane le persone dalla verità. Ma la Chiesa è la risposta per fare conoscere la verità di Gesù Cristo che salva. Quando noi lo predichiamo con tutto il nostro cuore, le persone aprono gli occhi dello spirito e cominciano a vedere la realtà, cominciano a vedere come Dio realmente ci vede, e dicono: ma io che cosa ho fatto fino adesso? Ho perso solo del tempo, ma ora non voglio più perdermi nessuna opportunità, voglio darmi interamente, subito. Voglio darmi subito interamente. Disprezzare non serve. Onorare sì. Onorare tutti. Naturalmente che tipo di onore. È chiaro che io non onoro una persona mentre bestemmia, però mentre bestemmia io pregherò per quella persona, perché non sa quello che fa. E dico, questa creatura se ti conoscesse non ti loderebbe, ma non ti conosce. Signore, cosa posso fare per farti conoscere a questa persona? E chissà che Dio non ti può dare una parola di conoscenza di una qualche cosa, e quella persona rimane scioccata. Non abbiamo detto che Dio prepara per noi le cose che occhio non ha veduto e che orecchio non ha udito? Ecco, Dio ci può dare ogni giorno delle cose che prima resteremo noi scioccati e poi resteranno anche gli altri scioccati. Abbiamo bisogno di cercare Dio se vogliamo veramente camminare nella vera gioia, nella vera felicità. E la vera felicità è sapere che tu stai camminando con Dio ogni giorno. Amen. Quando abbiamo questa certezza che stiamo camminando con Dio ogni giorno, noi scopriremo che abbiamo trovato un appagamento nel nostro cuore e una grande soddisfazione che nient'altro può ripagare quella soddisfazione che solo Dio ci può dare. Amen? Gloria al Signore. Questa settimana meditavo mercoledì su degli aspetti, su mettere nelle mani di Dio quel poco che abbiamo, lo dicevo prima. Così onoriamo il Signore, mettendo quel poco che abbiamo. Abbiamo letto mercoledì di una vedova di Sarepta che è stato mandato da lei il profeta Elia. Non voglio ripetere il messaggio di mercoledì, ma voglio ricordare a quelli che c'erano mercoledì, ma soprattutto a quelli che siete oggi, che mercoledì non c'eravate, che questa donna aveva solo una manciata di farina e un po' d'olio in un orcio. Un orcio era un contenitore abbastanza grande, ma con poco olio. E Dio mandò dalla vedova il suo profeta, il suo uomo. Guarda caso, proprio ieri l'apostolo Lidio citava questo miracolo, tutto quello che abbiamo letto, perché questa donna era l'unica. Dio aveva fatto una ricerca, nella sua infinita conoscenza era l'unica che avrebbe messo nelle mani di Dio quel poco che gli serviva per mangiare per l'ultima volta. Perché quando ha visto il profeta che gli ha detto: hai dell'acqua? Anzi, mi dai anche un po' di pane? Come è vero che vive l'Eterno, il tuo Dio, questa donna dice, aveva riconosciuto in Elia il profeta, pur non essendo della stessa fede, lei però sapeva che quello era l'uomo di Dio. Io pane non ne ho, ma ho solo una manciata di farina e un po' d'olio in un orcio. Se allora fai una schiacciata piccola per me, prima portala a me e poi mangerai tu e tuo figlio. E l'olio non finirà e la farina non finirà. E quella donna che inizialmente aveva detto: abbiamo un po' di farina e un po' d'olio per me e mio figlio, quindi non per te, lo mangeremo e poi morremo. Ma quando gli ha parlato l'uomo di Dio, lei ha cambiato piano. Ha detto: va bene. E gli ha portato la primizia di quel niente che le era rimasto, di quel poco che le era rimasto. Cos'è successo? Quella primizia è stata sufficiente. Quell'olio non è mai finito. E quella farina non è mai finita, fin quando non è finito il tempo della carestia. E mangiarono per molti giorni, dice la parola di Dio, per molti giorni. Dio ogni giorno faceva un miracolo, ma Dio non è cambiato, serviamo lo stesso Dio, ogni giorno Lui può fare un miracolo. Quando noi diciamo Padre nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano, sapete che cos'è il pane quotidiano? Il miracolo del giorno, fratelli, il miracolo del giorno. Il pane che Dio ci dà non è il pane quello che si può mangiare, che si compra a panificio, ma il bisogno soprannaturale che abbiamo e che nessuno uomo, nessuna risorsa naturale ci può dare, ma Dio lo ha già provveduto. Amen. Lui ha provveduto il miracolo ogni giorno per la nostra vita. Ecco, dobbiamo entrare nella logica, nella mentalità che Dio ha preparato per noi cose che ci lasceranno a bocca aperta tutti i giorni, ma non a bocca aperta come gli stupidi. Sapete, quando ero piccolino si usava una frase, dice, un capetta, uno che inghiottiva tutto e tutto quello che gli dicevano ci credeva. Dice, un asino sta volando, e quello ci credeva. Ecco, lo chiamavano ucca aperta, bocca aperta. Ecco, noi resteremo meravigliati del soprannaturale che Dio vuole fare. Amen. Quello che dobbiamo solo fare è mettere nelle mani di Dio quel poco. Ogni giorno siamo sfidati a offrire al Signore quel poco che abbiamo, quel po' di forza per cantare. Sapete, forse abbiamo più forza per piangere, ma se hai un po' di forza, poco poco, per cantare, comincia a cantare. Se hai poca voglia di pregare, quel poco di voglia di pregare, mettila in azione, mettila nelle mani di Dio. Dio ti darà una preghiera potente, ti darà una preghiera nello spirito che ti fa cambiare le circostanze e che ti porteranno un miracolo. Ma abbiamo bisogno di entrare nella sua dimensione della fede. Ogni giorno dobbiamo cercarlo se vogliamo essere graditi. Ogni giorno dobbiamo camminare con Lui. Ogni giorno Lui deve fare un miracolo per noi. Amen. Voi pensate che non abbiamo bisogno di un miracolo ogni giorno? Quantomeno uno, poi forse di più. Perché se poi cominciamo a raccontare agli altri come Dio è buono con noi, attraverso noi farà altri miracoli per gli altri. E là comincia il fiume a funzionare. Cominciano le risorse celesti a scendere sulla terra. Comincia a sentirsi parlare di una chiesa. Sapete, è un po' triste che tanti non sanno che nemmeno esistiamo come realtà locale. Dice, ma usano tutti, ma fanno finta di non saperlo. Però se succedono eventi straordinari a quelli e quelli di questa chiesa che vedono gli eventi, li vanno raccontando, le notizie si diffondono attraverso poi Facebook e ormai WhatsApp, eccetera. A diffondere le notizie non ci vuole niente, tanti vengono a sapere tutto quello che... Ecco, noi dobbiamo camminare, raccontare, invece di raccontare stupidaggini o mettere pensieri che sono copia e incolla di altri, raccontiamo quello che è il Signore, il miracolo che il Signore ci ha fatto durante la giornata. Ma non per vantarci, sapete, perché possiamo farlo per dire, visto che sono uno spirituale, io vivo nel soprannaturale, tu non sei niente, ma no, solo con lo spirito di essere di incoraggiamento. E lì la cosa è molto più complessa. Però dobbiamo arrivare a quello. Quando mettiamo quel poco che abbiamo nelle mani di Dio, sapete, è come se premiamo l'interruttore o avviamo lo start per fare cadere dal cielo le benedizioni. Quando il Signore prese quei pochi pane e quei pochi pesci e li sollevò, che cosa ha fatto? Ha premuto l'interruttore e che cosa è caduto? Dal cielo il pane e i pesci. Non venivano dal mare quelli. Era del pane che veniva dal cielo. un provvedimento celestiale, perché appena veniva preso dal cesto e consegnato, ritornavano nel cesto e ritrovavano lo stesso pane. Poi lo consegnavano e ritrovavano lo stesso pane nel cesto e ritrovavano gli stessi pesci nel cesto, così come quella donna ogni giorno faceva la schiacciata con quella poca farina, prendeva quell'olio, lo versava tutto e ritornava l'olio un'altra volta lì. Ditemi, queste sono cose che lasciano l'uomo a bocca aperta, che i maghi non possono fare. I maghi fanno solo illusionismo, ma Dio crea realtà. Quello che serve è semplicemente collegarci con Lui, cercarlo. Io vorrei che ogni mio fratello, ogni mia sorella, ognuno di noi, per cominciare da me, non dipendessimo dall'uomo, ma dipendessimo da Dio, cercando Lui. Sapete perché? Perché io oggi ci sono, domani non so se ci sarò, ma Dio c'è sempre. Amen? Oggi sei qui, può darsi che domani sei in un altro posto, forse lontano, ma Dio sarà sempre vicino a te. Quando noi cerchiamo il Signore, quando noi lo serviamo, quando noi lo ascoltiamo, quando noi camminiamo con Lui, Lui ci darà sempre quella parola che ci serve. Non abbiamo bisogno di fare la telefonata al pastore, del pastore, che cosa ne pensi? Ho sognato questo, ho sognato quello, ho sognato quest'altro, mi puoi spiegare per favore? Il pastore a volte ti può dare un'idea, ma il sogno lo ha dato il Signore a te, e quando Dio ti dà il sogno ti dà anche la spiegazione. Questa settimana ho parlato con una sorella che voleva la spiegazione di un sogno, mi ha detto: Dio ti ha dato il dono di spiegazione dei sogni. Beh, è successo, nella Bibbia c'è scritto che Dio dà anche queste, ti dà la rivelazione della, attraverso una conoscenza, dono di conoscenza. Non è proprio un dono specifico quello dei sogni, quello che ha avuto il profeta Daniele. Là addirittura la cosa era ancora più ardua, perché il re non voleva dire che cosa aveva sognato. Ci sei veramente quello che dici di essere o quello che dicono di essere, ma dire come sonnai e poi mai spiegare. Tutti gli altri dicevano: raccontaci che cosa hai sognato, che noi te lo interpretiamo, no? No, voi mi dovete dire che cosa ho sognato. Queste sono le sfide, ma Dio ci mette in condizione a volte anche di ricevere anche che cosa hanno sognato gli altri. Ma dobbiamo camminare con Lui, dobbiamo cercare la sua faccia, dobbiamo vivere con Lui, dipendere da Lui. Amen. Dobbiamo avviare lo start, premere l'interruttore, mettendo quel poco che abbiamo, quella poca forza, quel poco tempo che tu hai. Ecco, dico: oh, ho 5 minuti di tempo, prendo la Bibbia, leggo, lodo Dio. Oggi non l'ho fatto, non ho avuto questo tempo, ma lo voglio prendere. Signore, parlami in questo tempo, ho bisogno di te, ho bisogno di sentire la tua dolce voce, ho bisogno di quel pane che scende dal cielo, e lo metti nelle mani di Dio, questi minuti, questo poco tempo che ho, per favore Signore, accoglilo, ricevilo e dammi quel conforto, quella parola. Sapete, Dio si sente onorato perché si sente cercato. Questo tempo non ha, però mi sta cercando, nonostante il poco tempo che ha, mi sta cercando, e Dio è felice che lo cerchiamo. Amen. Quello che conta è che noi dobbiamo cercarlo con fame, con sete, con appetito, con il desiderio soprattutto di fare la sua volontà. E quando lo facciamo in questa maniera, Lui ti ripaga con quella allegrezza dentro di te che ti viene da esplodere, quell'allegrezza esplosiva. Una cosa importante, se vogliamo cercarlo davvero, bisogna morire a se stessi. In questi giorni l'Apostolo Elia mi ha fatto riflettere quando ha citato il miracolo di Eliseo da morto. perché Eliseo da morto ha fatto un miracolo, nel senso era ormai seppellito, e gli hanno buttato un cadavere vicino al suo corpo, ma quel cadavere appena ha toccato il corpo, le ossa di Eliseo, è risuscitato. E l'apostolo diceva: ci vogliono due morti per risuscitare un morto. Sapete, questa cosa mi ha fatto riflettere, perché Eliseo era morto e c'era l'unzione. Sapete, quando siamo morti l'unzione funziona. Non sto parlando di morte fisicamente, ma morti a noi stessi, morti al nostro orgoglio, alla nostra volontà, ai nostri progetti, ai nostri sogni, ai nostri desideri, e abbiamo messo Dio al primo posto. Allora l'unzione funziona per risuscitare i morti. Quando tu sei morto a te stesso, allora sì che puoi conoscere Dio. Allora sì che cominci poi a capire i pensieri che di Dio sono più alti dei tuoi. I desideri di Dio sono desideri che tu non riesci nemmeno a immaginare, perché sono molto più grandi per te. Ma a questo tu pensi di me? Eh sì, perché ti ho creato io. Io so che cosa ci ho messo dentro di te. Chi non ha studiato anatomia, chi non sa come è fatto il corpo umano perché non l'ha studiato davvero, il sistema osseo, il sistema muscolare, il sistema diciamo anche del sistema nervoso, circolatorio, gli organi come funzionano. Pensa, guarda soltanto il corpo, così, basta, non si guarda nello specchio, sono brutto, sono bello, si è finito lì. Ma tu sai come sei fatto. E questa è la parte, la macchina. E lo spirito. Lo spirito che c'è dentro di te. Cioè, è come dire, il tuo corpo è come una Ferrari, ma il tuo spirito è fatto a somiglianza di Cristo. A somiglianza di Cristo significa che possiamo fare le stesse cose che ha fatto Gesù. Ci possiamo mettere sotto i piedi il diavolo tutti i giorni. Possiamo imporre le mani sugli infermi ed essi guariranno. Possiamo risuscitare i morti. Possiamo portare speranza alle persone disperate. Possiamo portare conforto. Possiamo essere di grande benedizione a chiunque. Dobbiamo solo entrare nella dimensione che vogliamo essere graditi a Dio. Amen. Matteo 10:38 dice: chi non prende la sua croce e non viene dietro di me non è degno di me. Altro che onore a Dio. Ecco, deve prendere la croce e seguire. La croce ci parla di un non ritorno indietro. La croce, quando una persona è crocifissa, voi pensate che viene tolto dalla croce prima di morire e portato in ospedale? Aspettano che ormai muoia. Quel tipo di condanna non è più realizzabile. Sarebbe, diciamo, una cosa troppo dura, troppo, diciamo, una tortura tremenda, una morte orribile, la morte della croce. Eppure, ecco, il Signore ci dice di prendere quella croce, che non è poi così dolorosa come lo è stata per il nostro Signore Gesù, ma è una croce che ti impedisce alla tua carne di comandare sul tuo spirito. E questa è la differenza: la carne deve stare al suo posto e lo spirito deve governare. La carne è orgogliosa, lo spirito ti dice: umiliati sotto la potente mano del Signore ed egli ti innalzerà. Amen. Voglio leggere una delle ultime scritture e sto concludendo. Malachia capitolo 3 verso 10: portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché vi sia cibo nella mia casa. E poi mettetemi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti, se io non vi aprirò le cateratte del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che non avrete spazio sufficiente ove riporla. Ora, io vorrei che non vi soffermate sul testo del portare le decime, non voglio predicare su questo soggetto, sul portare le decime alla casa del tesoro, ma su un fatto che Dio dice, mettetemi alla prova, e poi vedrete se io non risponderò alle vostre preghiere, se non risponderò alla vostra azione di fiducia, alla vostra azione di fede. Qualunque cosa Dio ha detto, mettimi alla prova e vedi se io non la faccio. Qualunque cosa che io ho detto, se tu rinunci a te stesso, se tu rinunci a essere il Signore della tua vita, se tu rinunci a comandare nelle scelte e devi essere sempre tu a fare le decisioni e invece cominci a dire, Signore, ma tu sei d'accordo? Io vorrei fare questo, ma tu sei d'accordo? E secondo la tua volontà, ti piace questo, ti onora. Allora comincia a dipendere da lui. Questo significa prendere la croce e seguirlo. Non fare agire d'istinto. Ma questa cosa non è possibile, questa cosa non si può fare, perché altrimenti non ci riusciamo. Perché e comincia a calcolare, e comincia a fare ragionamenti. Con Dio non si ragiona. Che lui ha ragionato già abbastanza. E come ragiona Dio? Nessuno sa ragionare. Tu devi solo fidarti di fare quello che ti dice, punto. Se tu ragioni non stai onorando Dio, perché stiamo mettendo la nostra ragione al di sopra dell'intelligenza di Dio. Perché se Dio ha detto che una cosa è così, la devi fare. Dobbiamo agire secondo quello che Dio ci ha detto. E quando noi la facciamo solo perché Dio l'ha detto, e Dio ti dice di perdonare, e non ti fare pregare, non ti devi fare incoraggiare dagli altri, dai, perdona, sai, Dio l'ha detto, fallo anche tu, prima va a passare, ma che da passare? Sì, sono troppo arrabbiato, sono troppo angustiato, chi stanno mavi a fare? E continua ad annaffiare il dolore, liberati dal dolore. Quando tu perdoni, fai del bene, non alla persona che perdoni, a te stesso. Perché la persona legata sei tu dalla mancanza di perdono. E quando tu ubbidisci a Dio e rilasci perdono, Dio ascolta le tue preghiere. E la mancanza di perdono impedisce le preghiere. E se tu stai pregando che vuoi cercare il Signore, mentre lo si può trovare, perché lo vuoi onorare, perché questo è il soggetto, il tema di oggi, noi dobbiamo cercare mentre lo si può trovare, perché appena lo cerchiamo troviamo anche la felicità, troviamo il progetto di Dio, l'idea di Dio per noi, quello che cambierà la nostra vita. Ditemi una cosa, onestamente parlando, come avete vissuto questa settimana, questi giorni? Forse avete visto stasera il Festival di Sanremo, ma forse qualcuno non l'ha visto come me. Ok. Ma lasciamo perdere una settimana qualsiasi, un liceo festival di Sanremo. Come? La mattina ti alzi, te ne vai a lavorare, fai le cose, poi arrivi, mangi, ti fai la doccia, ti organizzi, trascorri la serata, ti metti davanti alla televisione, poi vai a letto, domani un'altra giornata, uguale, tutti i giorni uguali. E questa è la vita di Dio? E questa è la vita abbondante? O la vita abbondante è un'avventura quotidiana, un miracolo quotidiano, un miracolo nuovo. Quando camminiamo con Dio, ci sono alcuni che non amano i film d'avventura, vogliono solo vedere i film romantici dove finisce e tutti vissero felici e contenti. Le donne vogliono vedere quei film, no? E tutti vissero felici. Ogni tanto c'è qualcuno particolare che ci piacciono i film che dà. Camminare con Dio è un'avventura, fratelli. E non vissero tutti felici e contenti, perché alcuni vanno all'inferno e alcuni sono felici. Non tutti. Il diavolo non sarà, non vive felice quando noi facciamo la volontà di Dio. Non è bello che tutti vissero felici e contenti, sapete? È giusto che deve essere felice, deve essere felice, tipo felice che noi abbiamo qua. E chi deve essere sotto i nostri piedi, deve stare sotto i nostri piedi. Amen? Gloria al Signore Gesù. Quindi mettiamo alla prova il Signore. Mettiamo le primizie, le cose migliori, il tempo, tutto quello che abbiamo, mettiamolo nelle mani. Avviamo lo start. Perché poi si scatena la benedizione del cielo che scende sulla terra. Amen? Voglio concludere con Ebrei capitolo 11 verso 6. Ora senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è il rimuneratore di quelli che lo cercano. Ecco perché dobbiamo cercare il Signore, mentre lo si può trovare, perché Lui ci remunera, facendoci conoscere il Suo disegno, il Suo progetto per la nostra felicità. Sapete, quando noi diamo, non è benedetta la persona che riceve più di chi dà. È benedetto più chi dà, da chi riceve. Elia era lì nella casa di questa vedova con il figlio orfano, e la donna dava, ma che dava? Lei dava, ma ogni giorno riceveva. Lei ogni giorno era sempre sfidata di dire: questa è la mia mangiata di farina e questo è il mio olio, oggi decido di mangiarmela da sola. Elia va a cercare una a mangiare. Oggi chi sta a farina mia? Però poi questo lo poteva pensare il primo giorno, ma il secondo giorno è già cambiato il suo pensiero. La mia farina non c'è più, chi sta un'altra farina? Questo è un altro olio. E il terzo giorno, chi sta ancora di più, non è la mia farina. Tre giorni fa l'ho mangiata la mia farina, questa è ora un'altra farina. Da quale mulino venga non lo so, ma so una cosa, che certamente questa non l'ho comprata. Questa viene da Dio. Sapete, quando vediamo che Dio apre le cataratte del cielo, e sapere che tu sei in contatto con il creatore dei cieli e della terra, il padrone di tutte le cose, è una cosa troppo grande, troppo straordinaria. Amen. Gloria al Signore Gesù. Ci vogliamo alzare all'impiede?